Buongiorno, ma non capisco una cosa, visto tutti questi ritardi, problemi per la vaccinazione, eccetera, ma perché non si fa come la regione Piemonte e come fanno tanti bravi dottori e incominciano anche a casa la terapia medicinale, punto di domanda, ma questo ministero vuole cambiarne anche un po' i protocolli o continua solo ed esclusivamente a chiudere e a pensare solo esclusivamente al vaccino che non c'è?
Ciao Simone, stessa cosa ha fatto la regione Emilia-Romagna, o meglio, provincia metropolitana di Bologna, città metropolitana e provincia di Modena. Hanno scelto da un giorno all'altro di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, poi nel pomeriggio, tardo pomeriggio, hanno fatto sapere che in realtà si sarebbero chiuse dalle elementari in poi. Noi genitori di 6enni invece possiamo tranquillamente lasciarli a casa in DAD da soli. Cose incredibili.
La tristezza vera e propria è il fatto che ci si ritrova con dei bimbi a casa, non riuscirli a gestire, no, con una notizia del genere arrivata 15 ore prima, e quindi il senso di completa e profonda impotenza e rabbia.
Eh già. Sul fronte delle terapie domiciliari, la lascio, no, alle due ascoltatrici che ci hanno mandato questi WhatsApp audio, lascio a loro, no, perché mi sembra che abbiano descritto perfettamente la situazione. Da un lato là, appunto, la città metropolitana di Bologna, e dall'altro, per quanto riguarda la Lombardia e queste chiusure improvvise. Sul fronte delle terapie domiciliari ci sono delle novità in arrivo, perché adesso ve lo recupero da qualche giornale, c'è il TAR che ha ancora una volta sancito che su questo tema bisogna lavorare. Poi bisogna vedere cosa intendiamo per terapia domiciliare, perché alcuni per terapia domiciliare intendono anche dei farmaci che sono ormai universalmente giudicati inefficaci. Penso per esempio all'idrossiclorochina, tanto per dare un'idea, utilizzata in buona fede da una parte dei medici all'inizio della pandemia e che però nelle prove scientifiche, vabbè, nei test che sono stati fatti, ha dimostrato un'inefficacia sostanziale. Ovviamente poi là, nelle cure domiciliari che sono state fatte nella prima fase della pandemia, hanno inciso tanti elementi, e questi tanti elementi hanno composto un quadro che ad alcuni medici ha fatto pensare l'idrossiclorochina funziona, però poi quando vai a testarla effettivamente questo funzionamento non c'è. Sono magari altri pezzi di questa terapia che funzionano, e poi si pensa invece che appunto il proiettile d'argento sia l'idrossiclorochina. Su questo fronte sia l'AIFA sia la letteratura scientifica attuale, almeno da quel che sappiamo, ci dimostra questo. Poi magari arriveranno dei nuovi studi che diranno che no, è veramente la cosa salvavita. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 5 marzo, sono le 7:22 minuti e 30 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, e il nostro contatto è sempre quello, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio e per i vostri WhatsApp scritti, e ovviamente i nostri canali social, Instagram 24 Mattino e Facebook 24 Mattino Facebook, dal quale andiamo anche in diretta video. Mettete un segui da quella parte su Instagram e un mi piace da quest'altra su Facebook, ed è il luogo nel quale ci ritroviamo anche quando non siamo in onda, come vi dico sempre, una prosecuzione naturale della trasmissione e anche dei dibattiti che facciamo. I giornali di oggi, molti aprono, e devo dire, confesso un certo stupore, perché ieri pomeriggio, mentre guardavo le notizie, mi accorgevo che per esempio la CNN, la BBC, il Guardian aprivano sul blocco delle esportazioni dell'Italia, mentre invece molti giornali fanno una scelta diversa e scelgono di aprire sulle dimissioni di Nicola Zingaretti. Oh, non che non ne parleremo, ne parleremo anche noi poi alle 8:35, come sapete nel nostro spazio spesso ci occupiamo di politica, e quindi un punto anche su questo è sicuramente rilevante, perché è rilevante per gli equilibri di governo, però confesso un certo stupore nelle scelte di apertura. Il titolo più divertente è quello del Manifesto, l'amaro del capo, per l'amarezza con la quale Zingaretti, una grande foto di Zingaretti per l'amarezza con la quale Zingaretti ha lasciato la carica. Zingaretti, mi vergogno del PD, è il titolo della Stampa. Zingaretti lascia la guida del PD, partito nel caos, è il titolo del Messaggero, che è in alto però a onor del vero il titolo forte è dedicato proprio ai vaccini, stop alle esportazioni. Domani, primo risultato del governo Draghi, Zingaretti si dimette e il PD esplode. Il Fatto Quotidiano, i giallorotti, Draghi spacca PD e 5 Stelle. Corriere della Sera, Zingaretti si dimette, il PD sotto shock, a centro pagina un titolo sulla Lombardia che chiude le scuole. Il Giornale, Draghi fa esplodere il PD, Zingaretti si dimette, è caos. E dobbiamo arrivare al Sole 24 Ore, alla Repubblica e al Quotidiano Nazionale per trovare titoli dedicati appunto a quella che è la notizia del giorno, non priva di rischi. AstraZeneca, da Italia a Europa stop all'export, è il titolo del Sole 24 Ore. La Repubblica, Draghi ferma AstraZeneca, no all'export di vaccini. Quotidiano Nazionale, Draghi blocca l'export dei vaccini. Avvenire invece titola sui dati che sono stati diffusi, ancora sui vaccini abbiamo Libero che titola su Mosca che offre 50 milioni di dosi di Sputnik, soccorso russo, è il titolo di Libero, non male, nemmeno questo. La Verità invece torna sull'inchiesta sulle mascherine, distrutte 100.000 mascherine, scoppia il bubbone delle dogane, mentre Avvenire. Poveri a domicilio, aumenta la povertà assoluta, 1 milione di persone in più piegate dalla crisi, Lombardia in arancione rinforzato, rivolta delle famiglie per le scuole chiuse. Così i titoli principali dei giornali. Fatemi iniziare oggi dalla peggio e dalla meglio gioventù. Facciamo così? Facciamo così, dai, dai. Pagina 14 della Stampa per la peggio gioventù. È quella maxi rissa che è avvenuta in Lombardia, ad Esio. Bottiglie di vetro, pietre, mazze da baseball, addirittura un macete. Una ventina di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, racconta a pagina 14 della Stampa Monica Serra, si sono scontrati nella piazza alle spalle del Duomo di Desio in Brianza, da una parte giovani del posto, dall'altra un gruppo in trasferta da Cinisello Balsamo nel Milanese, motivi che vengono definiti sentimentali, tra virgolette, le avance non gradite di uno dei giovanissimi e la fidanzata di un altro, prima gli insulti e le minacce sui social, Instagram in particolare, poi l'appuntamento nel salotto buono della città davanti agli occhi di passanti e residenti. Le riprese, una persona ferita però in codice giallo, l'arma sequestrata ai carabinieri si vede nella foto, vabbè, viene definito macete, in realtà è una mannaia, avete presente quelle da macellaio. E c'è un'intervista a Ciro Cascone, che è il capo della procura per i minorenni di Milano, il quale dice questo: la situazione è allarmante, chiudere le scuole alimenta questo disagio. Non è che ovviamente Cascone metta dica che la colpa di quello che avviene è nella chiusura delle scuole, però dice questo: queste rise sono sintomi di un disagio profondo che i ragazzi stanno vivendo e la situazione con il ritorno in zona arancione scuro può solo peggiorare. Gli invisibili sono sempre i bambini, i ragazzi che più degli altri stanno soffrendo. Ci sono però dei punti solidi in quello che dice Cascone, cioè al di là di una lettura, no? Perché comunque il procuratore, il capo della procura per i minorenni di Milano, e quindi... le cose le sa, cioè non è sociologia spiccia. Dice: da anni la maggior parte dei comportamenti illeciti e delinquenziali dei giovani si associa in maniera diretta a un basso tasso di scolarità. Meno i ragazzi vanno a scuola, più sono tentati da attività devianti, perché hanno troppo tempo libero, poca capacità di autocontrollo e finiscono per emulare modelli sbagliati. Non vedono le alternative, non sempre poi a Monica Serra che lo intervista dice: non sempre vivono situazioni di disagio familiare, spesso si tratta di gruppi liquidi e multiformi che cambiano di volta in volta, hanno bisogno di una qualunque vita sociale, hanno fame di socialità, di incontri che però soddisfano in questo modo distorto. Dunque il collegamento diretto non c'è, però certamente quello che sta succedendo e che è successo con la pandemia è una componente di questo quadro che forse ha la funzione di esacerbare, no? Situazioni già presenti. Però passiamo alla meglio gioventù invece, va? E così chiudiamo questa prima parte della trasmissione in bellezza. La meglio gioventù la peschiamo in due casi dal Messaggero. La prima è un diciottenne e bisogna scavare nelle pagine del Messaggero, bisogna andare a pagina 28, nello sport. Lui si chiama Alessandro Arlotti, è chiaramente un ragazzo adesso arriveremo, capirete perché, che ha di famiglia è evidentemente fortunato, e però la storia è questa. Alex rinuncia al sogno della Serie A, scelgo di studiare ad Harvard. Oh, eccolo qua. Ci sono treni nella vita che passano una volta sola, racconta Giuseppe Mustica sul Messaggero, e Alessandro Arlotti ha deciso di prenderlo al volo. Così, nonostante un futuro praticamente assicurato nel calcio professionistico, a 18 anni ha rescisso il contratto col Pescara per abbracciare il sogno americano ed andare a studiare ad Harvard. A studiare ad Harvard, lo dico agli ascoltatori che non lo sanno, costa un sacco di soldi, è per questo che dico che presumibilmente la sua famiglia se lo può permettere. Una cosa irrinunciabile che capita una sola volta, e poi andare lì non significa che chiudere col calcio, visto che comunque giocherò nella squadra del college. Ho superato tutti i test, e guardate che è difficilissimo superare i test per quelle università, aiutato anche dall'esperienza di mio fratello che è alla Boston University. Ho sempre avuto il massimo dei voti a scuola, ci ho provato, l'emozione quando è arrivato il risultato è stata fortissima. Parla, non riuscendo a nascondere orgoglio e felicità, e dunque rinuncia alla Serie A per andare a studiare, ad Harvard. Poi ovviamente ad Harvard continuerà a giocare, com'è perfettamente naturale. La meglio gioventù è anche quella di Kyal Sin, e rimaniamo sul Messaggero. Pagina 11, soprannominata Angel, 19 anni. Le sue ultime immagini la ritraggono sdraiata in mezzo a una strada di Mandalay, stretta a un gruppo di compagni nel tentativo di sfuggire alle pallottole sparate ad altezza Duomo dalla polizia del Myanmar. Ha gli occhi sbarrati, pieni di terrore. Indossa una maglietta con la scritta «Everything will be okay», andrà tutto bene, invece la giornata finisce con un massacro. La diciannovenne viene centrata da un proiettile alla testa e muore, come almeno altri 37 manifestanti, uccisi in varie città del Myanmar mercoledì, un massacro del quale soltanto ieri si è capita l'entità. Kyal Sin, che i birmani hanno proclamato sui social eroina della resistenza non violenta, invocata dalla leader della Lega Nazionale per la Democrazia Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari, quando è stata colpita l'unica protezione era una maschera contro i lacrimogeni, ma la ragazza aveva provveduto a postare su Facebook il suo gruppo sanguigno nel caso avesse avuto bisogno di trasfusioni. E non è servito nemmeno quello, perché Kyal Sin, a questo punto eroina della rivolta contro il regime militare birmano, è morta in questo modo. Una pausa.
Mattino. Non è equivalente la chiusura dalla sera alla mattina della Lombardia che passa in arancione rafforzato rispetto alla mancata apertura degli impianti. Sono due cose completamente diverse. Hanno fatto spendere ed investire impianti, alberghi e ristoranti perché avrebbe dovuto ripartire in quella data, e la sera prima, dopo tutte le spese sostenute, gli hanno detto che non avrebbero potuto riaprire.
Buongiorno Simone, altro che Lombardia, qui a Messina in città, la sera di due giorni fa ci arriva un messaggino sulla chat delle rappresentanti di classe e ci comunicano che la scuola chiuderà 10 giorni perché gli insegnanti stanno iniziando a fare il vaccino AstraZeneca.
Non organizzano i vaccini, non organizzano la sanità, non organizzano niente. E allora cosa facciamo? Richiudiamo in casa tutti, mettiamoli in casa alle 8, mettiamoli in galera. No, vabbè, ma non si può andare avanti così.
Sì, poi c'è il tema più largo, che è quello che sottoponeva l'ascoltatore, che è appunto la questione in generale della chiusura delle scuole, sulla quale ne abbiamo parlato lungamente ieri, ne parliamo continuamente, si conservano tutte le perplessità che conserviamo anche in una situazione di difficoltà dovuta alle varianti, per tutti una serie di motivi, non ultimo il fatto che in questo paese le scuole sono state già chiuse molto a lungo. Se volete un'idea, perché ce l'ho qua sotto mano, prendiamo Bari. A Bari sono dati di Save the Children. Su 107 giorni ipotetici di scuola in presenza, alle superiori ne sono state fatti 30 di giorni in presenza. Nella scuola dell'infanzia, alle elementari, dove, come sapete, la didattica a distanza non è esattamente la stessa cosa che alle superiori, e quindi si tratta di tenere bambini che a volte hanno 7 anni davanti a un computer. Per quanto tempo pensi di poterli tenere, i bambini 7 anni davanti ad un computer? La metà, meno della metà, 48 giorni su 107. Napoli, alle superiori solamente 27 giorni su 97. Nella scuola dell'infanzia, 70 giorni in presenza su 97 tra settembre 2020 e febbraio 2021, questi dati non tengono conto del periodo del lockdown. Più o meno, no, siamo più o meno sulle stesse cifre. La Lombardia è andata meglio su elementari e medie, e anche sulle superiori, 60 su 107 giorni. Questi sono i dati. Allora, passerei a tutt'altro. Mi ha incuriosito molto questo pezzo che trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 23, firmato da Isabella Buffacchi, e che ci racconta di quello che sta succedendo in Germania, in questo caso non dal lato del Covid, ma dal lato di una scelta politica che potrebbe aprire un dibattito forte. In sostanza, cosa succede? Che la Germania ha deciso di varare una legge con la quale impone alle aziende di rifornirsi e di utilizzare una filiera rispettosa sia dell'ambiente che dei diritti umani, altrimenti le aziende incorreranno in multe pesantissime. Da 100.000 fino a 800.000 euro per i casi standard. Per le imprese con un fatturato globale oltre i 400 milioni di euro la multa può arrivare al 2% del fatturato, e sono appunto contemplati una serie di cose. Impone alle imprese tedesche di accertarsi che lungo la catena di approvvigionamento non vi sia lavoro minorile, sfruttamento, discriminazione, scarsa protezione del lavoratore, distruzione dell'ambiente, per esempio con pesticidi o inquinamento atmosferico. Gli ambientalisti hanno mosso delle critiche perché dicono che questa legge è troppo morbida. Le imprese hanno accolto favorevolmente questo punto, questa legge, perché l'associazione degli industriali ne condivide e ne condivideva già ampiamente gli obiettivi. Si è lamentato per non aver avuto il tempo per contribuire alla stesura del testo, solo 6 ore e mezzo, e però sono d'accordo. Una legge che varrà per adesso solamente per le grandi imprese, e poi si andrà a scalare di dimensione. È un punto interessante, perché potrebbe aprire un fronte di dibattito. Allora, passerei da questo alla questione dei vaccini, delle mascherine, tutto il capitolo Covid. Il Fatto Quotidiano con Ilaria Proietti ci informa. Ieri abbiamo raccontato degli avvocati. Tra l'altro si sono arrabbiati un po' di avvocati toscani e ci hanno scritto su Instagram dicendo: date delle informazioni sbagliate, perché qua in Toscana sono stati vaccinati gli avvocati con AstraZeneca, il quale AstraZeneca è previsto dalle regole AIFA fino ai 65 anni, e quindi era giusto che fossero vaccinati. Però in questo modo si toglie a persone, per esempio, più fragili in quella fascia di età. I criteri sono un po' curiosi, no? Gli avvocati siciliani anche hanno ottenuto di essere vaccinati. Adesso arrivano i senatori. Potevano mancare i senatori? Siamo a pagina 7 del Fatto Quotidiano. I senatori scrivono a Speranza: noi categoria a rischio, fateci il vaccino. L'iniziatrice di tutto, tra l'altro, è un medico, che è Paola Binetti. Da giorni sono impressi su Federico Marini, potente direttore del polo sanitario di Palazzo Madama, che più che un medico, ora che il timor panico da Covid morde, è diventato come il profeta per tanti senatori, che lo fermano, lo assediano, lo implorano. La richiesta è sempre la stessa: quando è che noi senatori potremo vaccinarci? Perché il fortino è caduto. Anche a Palazzo Madama si registrano contagiati. Insomma, il virus circola anche tra noi, come ha scritto allarmata la senatrice dell'UDC Paola Binetti a tutti i colleghi senatori per chiedere che mettano la firma ad una sua proposta da sottoporre al ministro della Salute Roberto Speranza affinché li includa nelle categorie a rischio con diritto a una corsia preferenziale rispetto alla punturina che salva la vita. Cari colleghi, questa è una semplice interrogazione urgente al ministro perché voglia facilitare la vaccinazione di tutti noi senatori. Certamente sapete che sono ormai almeno una quindicina i colleghi che hanno contratto l'infezione, non saprei dirvi in quale versione, se per esempio si tratta della variante inglese che tende a diffondersi più velocemente, ma gli epidemiologi esperti dicono che con questo ritmo alla fine di marzo potrebbero esserci almeno una cinquantina di persone colpite. E dunque, i senatori, o almeno i senatori, una parte dei senatori, perché molti arrossiscono, molti non ci vogliono mettere la faccia e francamente dubito che in una situazione di questo genere il ministro Speranza possa autorizzare una cosa di questo genere, però i senatori vorrebbero essere vaccinati per primi. Tutta la questione del blocco, a proposito dei vaccini, tutta la questione del blocco da parte dell'Italia di AstraZeneca, delle 250.000 dosi dirette all'Australia. Il punto qual è? Raccontano Michele Bocci e Fabio Tonacci che, stando a quanto riferisce la Repubblica appunto a pagina 7 con questo pezzo, l'azienda avrebbe sostanzialmente mentito. Il mondo vuole vaccinarsi e i governi sono sotto pressione. Io comprendo, ma noi non dirottiamo i vaccini degli europei ad altri paesi dietro pagamento. Sarebbe insensato da parte nostra, aveva detto l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, intervistato proprio da Repubblica il 26 gennaio. I vaccini degli europei rimangono in Europa. 4 giorni prima la società aveva annunciato un maxi taglio della distribuzione del 60% nel primo trimestre per problemi al sito di produzione di SNF. Ebbene, una mail partita appunto il 24 febbraio scorso proprio dalla Catalent, che è la fabbrica di Anagni, e indirizzata alla Farnesina, fa crollare la versione di Soriot, aprendo il campo al sospetto che AstraZeneca abbia mentito all'Europa. Ed è appunto la mail che chiede la possibilità di esportare 250.000 dosi in Australia. Alcuni ambasciatori a Bruxelles, scrive la Repubblica, stimano che almeno un terzo dell'intera produzione vaccinale interna finisca fuori dall'Unione Europea, un sospetto che adesso si irrobustisce. Presto avremo le prove dei vaccini europei venduti ad altri. AstraZeneca dovrà restituirli, diceva a Repubblica Ursula von der Leyen il 1 febbraio, commentando il nuovo regolamento. Qualcosa di più di una profezia azzeccata. La linea di Palazzo Chigi viene raccontata da Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, nel suo scenario. Non si può scusare chi non rispetta i contratti, è una questione di credibilità. E però ci sono anche delle critiche a questa mossa italiana. Ne troviamo traccia per esempio sul Foglio e ne scrive Giovanni Rodriguez, e questo mi sembra un fronte interessante. Nei giorni scorsi AstraZeneca, confermando l'impegno a consegnare all'Italia 20 milioni di dosi nel secondo trimestre, aggiungeva che circa la metà delle dosi previste proverrà dalla catena di approvvigionamento europea nella quale stiamo continuando a lavorare per aumentare la produttività. Il resto proverrà dalla nostra rete di approvvigionamento internazionale, probabilmente dall'India. L'Europa, quindi, almeno per il vaccino AstraZeneca, non ha alcuna garanzia di autosufficienza produttiva. Innescare una guerra di veti all'export potrebbe ritorcersi contro, dal momento che una parte dei nostri approvvigionamenti potrebbe passare da stabilimenti e paesi extraeuropei. Forse sarebbe più prudente pretendere dalle case farmaceutiche maggiore chiarezza sui calendari delle consegne, prima di attivare meccanismi che rischiano di creare pericolosi precedenti. Il traffico.
Mattino.
Ma tutto sto casino, tutte ste polemiche che furono fatte per il plasma, dove sono andati a finire tutti gli studi, tutti i risultati positivi, tutto? Perché non se ne parla più?
Io le chiedo una cortesia, se riesce a trovare l'indirizzo del nostro esimio Fontana. Così gli spedisco una figlia di 6 anni e una di 9 anni in DAD, dal momento che io e il papà di queste bimbe lavoriamo e non possiamo usufruire dello smart work, e i permessi Covid non sono ancora stati approvati, forse saranno retrattivi.
Sul plasma penso che siano in corso delle verifiche. Vi cito quello che ha detto Matteo Bassetti nei giorni scorsi, dice testuali parole: il plasma dei guariti non sembra servire a nulla nella terapia del Covid, occorre evitare di dare false speranze alla gente e affidarsi unicamente alla medicina dell'evidenza, viva la scienza e chissà, leggere e studiare. Veniamo a un po' di politica, poi ci torneremo, sempre sulla politica, anzi no, prima ancora della politica, scusate. Va dato conto sicuramente delle ampie pagine che trovate sui quotidiani, sui dati diffusi dall'Istat sulla povertà, che sono dei dati devastanti, sono oggettivamente dei dati devastanti. Si tratta di 1 milione di poveri in più. Antonio Signorini sul giornale: l'Italia ridotta in miseria e consumi a picco, il conto per le famiglie mai così male da 15 anni. Nel 2020 i poveri assoluti sono aumentati di 1 milione. Che si tratti di una conseguenza del Covid lo dimostra l'impennata delle famiglie in povertà, il 7,7% del totale da 6,4% del 2019. Sono 335.000 famiglie in povertà assoluta in più, pari appunto a 1 milione di individui. Povertà che è cresciuta soprattutto al nord, nelle regioni colpite in misura maggiore ovviamente dal Covid. E c'è questo reportage di Nicolò Zancan da Torino a Vicenza, sono i timori dei volontari e delle associazioni che dicono: rischiamo una guerra. Chi c'è oggi a ritirare il sacchetto con dentro un piatto di pasta al sugo? C'è un avvocato penalista con le scarpe inglesi comprate 9 anni fa, quando tutti gli pronosticavano una carriera brillante. C'è un ingegnere marittimo di 54 anni che si è rotto un ginocchio, così da tempo non può più imbarcarsi per fare ispezioni. C'è una badante polacca, si chiama Eva: ho lavorato 25 anni per voi, sempre in nero. Quando è scoppiata la pandemia ho spedito 9.000 euro a casa e adesso guardami qui. C'è un estetista con un mutuo insormontabile. Le donne fanno la ceretta a casa, ho dovuto chiudere. Poi un ex bancario che si trascina dietro un trolley rosso. Dopo 22 anni da impiegato alla BNL mi sono bruciato la vita facendo trading online. Ecco una pensionata da 490 euro al mese, dietro di lei un padre di famiglia che non può più contare sulla pensione dei suoi genitori perché sono entrambi morti di Covid. E questo è il quadro, il racconto, sono piccoli pezzi naturalmente che concentrano l'attenzione su singoli casi, ma raccontano pezzi, no, di quest'Italia colpita dalla crisi economica. Nel frattempo il PD si divide, non una grandissima novità a dire il vero, e non è nemmeno una grande novità il fatto che si dimetta il segretario del partito per una lotta tra correnti interne. Guardate, lo ricorda benissimo Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano a pagina 2: in 13 anni 7 segretari, il partito senza futuro, così lo descrive. Da quando il PD è nato nel 2007 ha avuto 7 segretari, tutti uomini: Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Guglielmo Epifani, Matteo Renzi, Maurizio Martini e Nicola Zingaretti. Come Crono mangiava i suoi figli, il PD si mangia i segretari come fossero olivette. 7 in 13 anni, 22 mesi ciascuno. Zingaretti si dimette perché non ne può più delle correnti interne, della lotta per le poltrone, delle pugnalate alle spalle. Si dimise per gli stessi motivi anche Veltroni nel febbraio del 2009. Franceschini durò poco e candidato alle primarie successive fu sconfitto da Bersani, il quale in seguito alla non vittoria del 2013, ma soprattutto dopo le pugnalate subite sull'elezione di Franco Marini e Romano Prodi alla presidenza della Repubblica, lasciò lo scettro a Matteo Renzi dopo l'interregno di Epifani. Scrive Cannavò: se in un partito prevalgono slealtà e pugnalate, se le persone per bene e serie sono costrette a dimettersi, forse è quel partito che non funziona. Conta certamente l'attaccamento al potere, lo scollamento sociale, l'essere diventato da tempo parte integrante dell'establishment, ma pesa anche l'inconsistenza di una linea sociale e di sinistra, dice Cannavò. Ci informa invece giustamente Lina Palmerini sul Sole 24 Ore che ci sono tutti dubbi sul gesto di questo leader. Ma sono dimissioni vere oppure no? Perché i retroscena dicono che sì, sono dimissioni vere, però se la fonte è la stessa segreteria è abbastanza normale che sia così. Il sospetto è un altro, il sospetto è che si sia dimesso per farsi riconfermare. Non è chiaro dove portino le dimissioni a sorpresa di Zingaretti. Alcuni dicono che abbiano il trucco, quello cioè di vedersele respingere dall'assemblea del partito il 13 marzo, dove il segretario è la maggioranza. Si vedrà tra una settimana se hanno ragione i suoi avversari e se è davvero una mossa tattica per attaccare gli ex renziani e suscitare un'onda di reazione a sua difesa, proteggendo così la sua leadership. In effetti, ieri è partita una valanga di richieste e appelli a ripensarci. Comunque, ammesso pure che sia un gesto di sopravvivenza e per far fuori i nemici, e la lotta ci sta in un partito, il punto è che resta il vuoto immenso intorno a una forza politica che non dialoga più con la società. Come vedete, torniamo anche col pezzo di Lina Palmerini, torniamo sempre allo stesso punto. No, questo partito, ex grandissimo partito, adesso comunque un grande partito, accreditato intorno al 20% dai sondaggi, che però evidentemente non riesce più a dialogare con la società e si scontra al suo interno, in quelle che vengono un po' definite da tutti faide, no? All'interno del Partito Democratico, che hanno molto a che fare con temi che interessano alcuni e ad altri non interessano, il congresso, la leadership, ma soprattutto di fondo che cosa c'è? C'è questo tema dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle che ha fatto discutere in molti, anche per chi gli appassiona di politica, anche Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 4, dice questo, che il leader può restare senza fare il congresso perché nell'assemblea del partito ha il 70%. Tra l'altro, se volete un punto sui sondaggi, lo trovate buono sul giornale a pagina 5 con l'analisi di Sabrina Cottone, che parla di un Partito Democratico ancora in calo, intorno al 20% secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto XE, con la Lega in lieve risalita, in lieve calo Fratelli d'Italia. Sono tutti più o meno stabili, Movimento 5 Stelle intorno al 15%. Vi segnalo un primo fronte di tensione all'interno della maggioranza, cioè non un primo, uno dei fronti di tensione all'interno della maggioranza è quello che riguarda molti cittadini sull'idea dello stralcio delle cartelle sotto i 5.000 euro, le cartelle esattoriali sotto i 5.000 euro. PD e Liberi Uguali sono contrari, lo apprendiamo dalla stampa a pagina 12, c'è un braccio di ferro su questa misura, i Dem dicono che 5.000 euro è un tetto troppo alto ed è inaccettabile, di fatto un condono fiscale mascherato. Vedremo se il dibattito all'interno della maggioranza proseguirà e che cosa emergerà da tutto questo. Intanto ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco come sempre con Paolo Mieli, poi parleremo un po' di politica oggi Roberta Pinotti per parlare un po' di quel che è successo nel PD e poi Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. Tra poco.